Fuori? Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su.
Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
Ho l'onore di avere oggi a Fuori Norma Tiziana Naimo, grafica, illustratrice, divulgatrice, formatrice e persona autistica. Racconta con ironia e leggerezza la diversità e l'autismo nel suo blog e seguitissima omonima pagina Instagram Radi Pinantartide. Ciao Tiziana,
Ciao,
benvenuta a Fuori Norma.
grazie. Intanto se comincio col dire che se mi avessero detto che qualcuno avrebbe detto l'onore di non ci avrei creduto qualche anno fa.
Bellissimo, io sto parlando con la persona dietro il bradipo che fa un po' perché nella tua pagina non ti si vede mai, no? Tu ti sei hai presentato
Sì,
questo.
sono un po', tendo ad essere un po' schiva come persona. Non sono super espansiva, super estroversa.
Quindi
Ogni tanto ce
comprendi.
l'ho pure io i miei momenti di estroversione, però devo essere in vena. L'estate non è proprio un periodo facile per essere estroversi, almeno per me.
No, ti capisco, ti
Però i
capisco.
miei momenti ce l'ho pure io.
Beh, sono diversamente estroversa.
Sì, ecco.
Sì, quindi ecco, per me è un onore poterti parlare di persona. Senti, io ho
È un piacere per
scoperto
me.
il tuo blog grazie a Instagram perché ero in una fase in cui non avevo neanche iniziato il percorso per il riconoscimento della condizione autistica, quindi stavo ancora cercando di capire, di informarmi e nel tuo account ho trovato uno spazio meraviglioso, informativo, quindi con delle informazioni corrette, ma anche molto divertente, che è una cosa rara perché io considero di avere un'ironia. Credevo fuori dal comune, in realtà. No, è fuori dal comune, noi siamo in minoranza, quindi forse continuo a essere fuori dal comune, no? Non così
Ironia fuori dal comune,
unica,
non lo so,
non.
diciamo che il mio bagaglio culturale è fatto da, lo dico spesso, è fatto da cartoni animati anni 80, film demenziali, meme che mi si accavallano nel cervello, in ogni situazione io ci vedo il meme, o la vignetta, o un'immagine comunque, ho sempre qualcosa che, anche nelle situazioni in cui che richiederebbero serietà. O tristezza, questa è stata sempre la mia salvezza, devo dire. Anche nei momenti di profonda tristezza, io riesco a vedere l'ironia del momento, anche il ridicolo, pure in me stessa, devo dire. E questa cosa a me mi salva tutte le volte, perché poi tendo ad essere pure una persona abbastanza depressa come indole, però questa cosa però mi prende per i capelli tutte le volte, e per ridere anche di me stessa.
Questo devo dire è una cosa che abbiamo in comune, potrei dire e sottoscrivere le stesse parole che hai detto tu, nelle situazioni più assurde, poi io ho anche una patologia cronica, quindi ho a che fare con medici, appuntamenti, dottori, specialisti, cioè anche nelle situazioni più incredibili il mio cervello va in automatico, cioè la situazione è talmente tragica che sembra comica, no? Fa il giro, come
Sì.
dire, fa completamente il giro e anche la capacità di ridere di se stessi, cioè io non solo non mi annoio mai, ma sono anche capace di tirarmi su di morale, ma con niente, cioè io rido della mia
Sì.
goffaggine, questa è una delle cose
Una
che
fonte di divertimento
sì.
inesauribile, gratis. C'è chi paga.
Esattamente. Senti, ma prima di approfondire un po' il discorso del blog e di chiederti tutte le curiosità che ho nei confronti di questo divertentissimo bradipo, volevo chiederti un po' di te, il tuo percorso personale da persona autistica, perché io l'ho scoperto adesso, cioè neanche un anno che ho il riconoscimento della condizione autistica e ho 41 anni, quindi ho vissuto tutta la vita senza saperlo. La tua storia invece com'è?
Io l'ho scoperto 30, a 39 anni, stavo per dire 39 anni fa, dovrei avere 80
Mazza.
anni, a 39 anni. Adesso sono passati 7 anni, quindi ne ho quasi 46, fra un paio di mesi ne ho 46. Per caso, io ho 3 figli, il più grande dei tre, ad un certo punto quando ho iniziato ad andare a scuola, vedevo che faceva fatica. Faceva fatica a imparare a leggere, imparare a scrivere, una cosa che un po' mi stonava perché era sempre stato molto, molto sveglio, quindi ho subito sospettato dislessia, subito, già in prima elementare. Quando è stato possibile, in seconda elementare, di solito si fa la diagnosi per la dislessia, insomma, in seconda elementare abbiamo avviato gli accertamenti ed ha ottenuto diagnosi di dislessia, discalculia e tutti i DIS. Leggendo, cercando proprio strategie per aiutarlo nello studio, ho cominciato ad accostarmi un po' ad articoli che parlavano di autismo, sempre per caso. Poi un giorno mi sono imbattuta in un test online, il RAS, sembra il nome di
Una
tipo fuori un
navicella
po',
spaziale.
scritto RAADS, per curiosità l'ho fatto. È uscito un punteggio abbastanza alto, lì un po' mi sono spaventata perché autismo, ma che sta cosa fa un po' paura questa parola. Ho strappato tutto, l'ho buttato in fondo a un cestino e non ci ho pensato più. Però continuavo a leggere altre cose e riconoscevo sempre più sia lui che me. E vedevo che tante difficoltà che lui aveva a scuola, anche nella socialità, con i suoi compagni e in tante reazioni che aveva ad alcuni stimoli, mi riconoscevo in lui. E poi è diventata questa cosa sempre più, un dubbio sempre più pressante. Ho sentito proprio un'esigenza quasi fisica di effettivamente di avere una risposta certa a questo dubbio. Quindi ho cercato una professionista, ho trovato qui una professionista, ho trovato una diagnosi. Siamo stati diagnosticati quasi in contemporanea, io e mio figlio. E da lì è iniziato tutto. All'inizio è stato un po' una risposta a tutto quello che avevo sempre cercato, perché mi ero sempre chiesta: ma c'è qualcosa che non va? Cos'è che è sbagliato in me? Perché non riesco mai a funzionare in qualsiasi posto dove io mi trovi? Quella era una risposta per tutto. Ho cominciato a riavvolgere un pochettino tutti i ricordi e a rivederli sotto questa nuova lente. Tornava tutto. Insomma, piano piano. E poi, diciamo, dopo il sollievo, poi è arrivata la batosta della depressione, proprio la rabbia totale per tutti quelli che non se ne erano accorti, che poi anche se se ne fossero accorti non so se sarebbe stato un bene in quegli anni in cui persone come me e te non ricevevano diagnosi di autismo, nei primi anni 80, anni 80 così. Non so se sarebbe stato un bene. In realtà ci sono stati dei. I miei hanno un po' consultato alcuni specialisti per una forte ansia che ho manifestato sin da piccolina e gli hanno dato le classiche goccine che per fortuna non mi hanno dato, devo dire, anche perché le ho prese poi in seguito e non mi fanno un effetto proprio, mi fanno l'effetto tutto contrario di quello che si dovrebbe ottenere.
Sì, perché
E
uno non ci
nulla,
pensa
poi.
mai, ma abbiamo proprio una fisiologia diversa, per cui anche i
Sì,
farmaci su di noi hanno
è una cosa
effetti.
che non è indagata purtroppo. Troppe persone hanno effetti paradossi con i farmaci, di tutti i tipi di funzionamento di autismo. Molte volte si danno in maniera troppo facile, senza fare magari appunto delle indagini per capire le possibili risposte che si potrebbero avere fisiologicamente, appunto. E niente, con il tempo tutto quello che non ero riuscito a fare è diventata colpa dell'autismo. È colpa dell'autismo. Se io fossi riuscita, se io l'avessi saputo, se io di qua, se io di là. In questo devo dire che mi hanno aiutato delle amiche che ho conosciuto nei vari gruppi che parlavano di autismo. Abbiamo fatto un percorso un po' insieme. Poi con alcune le strade si sono separate, però devo dire che in quel periodo. tutti questi dubbi, questa rabbia, queste domande, ce le siamo fatte un po' insieme e abbiamo cercato le risposte e abbiamo fatto questo percorso un po' insieme. Piano piano, cioè io da sempre, la colpa era sempre mia. Prima era mia, poi è diventata dell'autismo. Piano piano ho cominciato a capire che non era colpa dell'autismo, anche lì. A sentire proprio l'esigenza di dirlo a me, prima di tutto, perché sentire che sollevarsi un po' da queste. Del dirsi sempre, in qualche modo era sempre colpa mia, perché l'autismo fa parte di noi,
Certo.
non è che ce lo possiamo togliere. In qualche modo è sempre dirsi, continuare a dirsi è colpa mia. Sollevarsi un po' da questo ti toglie un grande peso. E questo è quello che io vorrei fare.
Questo comunque è un percorso che tu hai dovuto affrontare. Io questa è una cosa che dico sempre perché magari chi mi conosce adesso, anche se io so di essere autistica solo da un anno, quindi la scoperta di tutti i tasselli che si mettono a posto ripensando al mio passato, no? I tanti perché che trovano una risposta sono ancora in corso in questo momento. Però io ho un percorso di disabilità, nel senso che non c'entra niente con l'autismo, questa è una cosa che devo dire
Sì.
sempre, devo precisare sempre, perché è una disabilità fisica che è totalmente democratica, che è la talassemia, che ho, è un difetto genetico che ho dalla nascita. E mi capita spesso di incontrare delle persone che mi dicono: "Ah, ma tu ti definisci disabile?" Io non ho nessun problema con il termine disabile. È un
Neanche io.
percorso però, quindi bisogna anche riconoscere che c'è del tempo per arrivare a una consapevolezza, prima a staccarsi anche del giudizio comune nei confronti, cioè del senso comune, cioè tutti intorno a te, perlomeno tutti intorno a me, ritenevano la disabilità come una piaga, una cosa bruttissima. Io ci sono cresciuta dentro, questa è la mia realtà. Quindi arrivare a staccarmi dalla visione che gli altri hanno di me dall'esterno e iniziare a costruire autonomamente una mia narrativa su me stessa è stato un percorso. Ed è un percorso di
Sì.
autoconsapevolezza che mi ha portato appunto poi anche a capire, a iniziare a interrogarmi che cosa c'è oltre questo e a scoprire di essere autistica, a scoprire un altro mondo che ha dei tratti incredibilmente comuni, perché anche nei confronti della parola autismo c'è uno stigma sociale immenso.
Sì.
Quindi mi sono resa conto improvvisamente che le categorie marginalizzate hanno, come dire, qualcosa in comune solo per il fatto di essere categoria marginalizzata, no? Di essere sempre narrati
Sì.
dall'esterno. Secondo me anche questo è stato difficile per me. Io sono anche un'insegnante di sostegno. E mi ricordo che io sono andata a vedere le mie tesine, io avevo la sindrome di Asperger, al tempo c'era la sindrome di Asperger, e tra la mia tesina, negli approfondimenti c'era anche questo, e cioè non è possibile. Quindi cioè, io ho avuto questo momento di dissonanza cognitiva fortissima, perché come, ma io tutte queste cose le so e non mi ci sono riconosciuta. E poi ho capito abbastanza in fretta che non mi ci sono riconosciuta, perché sono sempre descritte dall'esterno. Da qualcuno che ci guardava all'epoca e descriveva la situazione dall'esterno. Quindi trovare te, trovare persone che invece potevano offrirmi un punto di vista dall'interno per me è stato incredibile. Ho trovato me stessa, cioè io sono quel
Sì.
bradipo lì, no?
Anche per me è stato determinante leggere proprio il racconto dall'interno. Mi ha tolto tutti i dubbi. Perché le racconto un po' quello che puoi leggere anche su alcune pubblicazioni, e 7 anni fa era ancora peggio di oggi, devo dire. È qualcosa, un racconto stereotipato molte volte. O sei così o sei così. Se non hai queste caratteristiche, non sei autistico. Invece, sentirla raccontare, qualcuno che l'ha vissuta. In qualche modo finisci, se sei autistico, finisci col riconoscerti. Questo penso che sia importante, anche quello che fai tu, quello che facciamo un po' tutti, di raccontare. Perché la gente magari che è passata inosservata nell'infanzia, perché non c'era magari ancora la diagnosi in quel periodo, magari si possa riconoscere C'è gente, conosco una persona di quasi 80 anni che si è riconosciuto e ha voluto la diagnosi. L'ha ritenuto, tutti dicono: ma che fai ormai, a che ti serve? Ma serve, certo che
A
serve.
che ti serve? Questa è una domanda che mi sento fare spesso. A che ti serve? Cioè, potresti vivere tutta la vita senza saperlo? Cosa cambierebbe? La giro a te questa domanda.
Per me è cambiato tantissimo. Intanto questi 7 anni sono stati proprio, oltre che una battaglia contro me stessa, una battaglia contro tutti gli altri. Per cominciare a mettere proprio a sbattere i pugni sul tavolo e a dire: io questa cosa non, a me fa male, a me questi stimoli fanno male, questa luce non la sopporto, andare in questo posto dopo aver fatto tutte queste altre cose per me non è possibile, ho bisogno di riposarmi prima e dopo, ho bisogno di queste cose, non è stato facile. Però una volta che sono arrivata a far vedere anche agli altri come cambiava, come cambiavo io, se seguivo tutta una serie di strategie, tutto quanto, devo dire che hanno cominciato ad essere tutti molto più comprensivi, ad accettare quello che per me, cioè, è il mio modo di funzionare. Prima era tutta un'esagerazione, tutto passava appunto sotto gamba. Se sei arrivata così a 39 anni, a che cosa ti serve? Mi serve, per esempio, a non arrivare spompata, magari completamente distrutta a 70 anni, se ci arriverò, arrivarci molto più serena, a non darmi più addosso, a darmi sempre la colpa se non riesco a fare una determinata cosa, ma perché non ci sono le condizioni perché io la possa fare? Ho dovuto licenziarmi anni fa da posti di lavoro che, cioè, il posto dei miei sogni, io lavoravo in una libreria. L'ho sempre sognato di stare in mezzo ai libri, poi mi hanno spostato in casa editrice, un ambiente, sì, era difficile perché le persone che ci stavano lì dentro non erano facili da vivere, però ho imparato un sacco di cose. Ma il fatto che non ci fossero istruzioni chiare, semplicemente anche per rispondere al telefono, io non sapevo mai se quella persona la potevo passare, perché una volta la potevo passare, un'altra volta non la potevo passare, poi succedeva, oddio, era un incubo. Oltre al fatto che davanti alla porta, gente che entrava e usciva e urlava, davanti alla finestra col traffico di Palermo, luci senza zero, la tenda bianca, giustamente, col sole tutto il giorno sparato in faccia, il neon, era proprio un luogo fantastico. Poi, quando non ce l'ho fatta più, sono crollata, ho dovuto andarmene per tanto tempo e l'ho considerato un fallimento. Adesso non più. Non è colpa mia. Cioè, io lì non ci potevo lavorare.
No,
Se
assolutamente.
avessi saputo, non so neanche se avrebbero fatto dei cambiamenti per me.
No, infatti non è
Non lo
detto.
so, questo non lo posso dire.
La prima cosa che mi viene in mente è che i cambiamenti, spesso si parla, no, a posti di lavoro per venire incontro alle esigenze degli autistici e si parla sempre, quando se ne parla, per carità, si parla
Sì.
sempre di questa cosa delle luci, la musica di sottofondo, no? In certi posti di lavoro, ma nessuno considera mai questa cosa che tu hai detto, le istruzioni chiare, le procedure, che cosa devo fare, la burocrazia, magari ci sono delle procedure, dei moduli, delle burocrazie che tu devi fare. Io lavoravo a scuola, sono impazzita con queste cose, perché le devi capire da sola, ogni scuola
Immagino.
è diversa, la burocrazia scolastica cambia di anno in anno. Tutta questa parte qua per me era faticosissima, io non riuscivo a spiegarmi perché e soprattutto perché nessuno mi aiutasse, perché tutti si comportavano come se era ovvio che io la dovessi sapere o capire da sola o dedurre da sola. E questo aspetto dei luoghi di lavoro non è, io non ho trovato nessuno che ne parli. Invece credo che sia molto importante. Di recente ho avuto una conversazione in cui spiegavo proprio anche semplicemente il fatto, no? Quando tu sei al lavoro e fai una pausa, che poi noi abbiamo questa fama che non ci piace parlare con le persone, che non siamo socievoli, siamo isolati, vogliamo stare nella nostra bolla, è una cazzata. Cioè, il problema è che se facciamo una pausa e andiamo a bere un caffè, io il mio lavoro mi piace, vorrei continuare a parlare di lavoro, ho dei colleghi, mi posso confrontare, per me è meraviglioso, ma il mondo non funziona così. La pausa di lavoro è pausa da lavoro, Manuela. Nessuno vuole parlare di lavoro in pausa lavoro. So come spiegare.
Sì, vogliono parlare di altre cose che magari a te...
Sottili differenze.
Non te ne potrebbe fregare di niente.
Esatto, parlano di tutt'altro che ovviamente io non ascolto, non, e allora non interagisco, non faccio gruppo, non leggo e vengo lentamente esclusa. E questo sì. No, mi isola e poi sono io che sono isolata. È un circolo vizioso che secondo me è dovuto proprio dalla non... Uno, la non consapevolezza, perché io non ne avevo alcuna consapevolezza, e chiaramente dalla scarsa informazione, perché anche gli altri non hanno consapevolezza, che questo è un meccanismo che a loro viene automatico, ma non è scontato che sia automatico per tutti.
No, assolutamente.
E quindi questo punto di vista te lo può dare solo un'altra persona autistica che ha vissuto queste situazioni, altrimenti chi può descriverti queste differenze che sembrano sottili eppure sono fondamentali? Anche io ho perso il lavoro così.
Penso che tante persone autistiche cosiddette ad alto funzionamento, quelle che non hanno problemi, per molti che non avrebbero bisogno della diagnosi, hanno sperimentato questo. Il tasso di disoccupazione tra gli autistici è mostruoso. Ci sarà un perché. Su tutte queste cose qui ci si dovrebbe un po' interrogare, cominciare ad interrogare persone che magari hanno delle grandi capacità da poter mettere al servizio di un'azienda, competenze, si sono formate, però poi si arrivano a scontrarsi sempre con un ambiente che... oltre a non conoscere, sì, quello che comunque è universalmente ormai conosciuto, la sfera sensoriale, che più o meno ormai la sanno tutti, anche se lo sanno fanno finta di niente. E dici, ma perché questa luce che ha di particolare? Perché sempre vediamo sempre la nostra esperienza e tendiamo a invalidare quell'altrui. Però anche tutte queste cose qui che sembrerebbero, che magari passano inosservate, andrebbero un po'... Cioè, anche tutto l'aspetto della comunicazione, il fatto che non esiste una comunicazione giusta e una sbagliata, un modo giusto e uno sbagliato di comunicare. Semplicemente persone che comunicano in modo diverso. Magari devono cominciare a trovare dei punti di incontro per potersi capire. Adesso che io lo so che comunico in un altro modo, magari posso dirlo. Se dall'altra parte vedo che c'è la volontà di venirmi incontro, va bene. Se questa volontà non c'è e c'è sempre quella di dire no, vieni tu nel mio terreno perché quello che faccio io è giusto e quello che fai tu è sbagliato, no, io questo non lo accetto più.
Purtroppo
anche a questo serve la diagnosi, sì. Ammettere anche dei paletti, perché non è giusto distruggersi a vita per cercare di essere conformi a qualcosa che qualcun altro ha deciso essere giusto. Che potrebbe non essere giusto per nessuno alla fine, perché non è detto che anche una persona tipica dovrebbe ritrovarsi per forza in quei modelli, in tutto quello che viene considerato normale, tra virgolette.
Assolutamente,
magari
infatti c'è anche
potremmo sentirci
questo,
tutti,
no?
Un po' più
che
comodi.
Anche il fatto semplicemente che non avere dei tratti simili, no? O dire no, vabbè, ma anche io non mi piacciono le discoteche, non mi piacciono le feste rumorose, cioè non vuol dire che sei autistico, è possibile che tu sia un neurotipico a cui, cioè non è che per forza la discoteca deve piacere a tutti, non è che per forza...
O il calcio, o altre cose... Non dobbiamo essere
tutti
uguali, non
per
è che
forza.
Se una persona non piacciono determinate cose, per forza deve essere...
Sì, cioè liberare anche i neurotipici dalla pressione sociale. Io
sì,
credo che
un po' tutti quanti, ce n'è troppa.
Più amichevole nei confronti degli autistici è un mondo più amichevole nei confronti di tutti.
Sì, io credo di sì. Che questo modo di vedere le cose sia tossico e che fa male a tutti, tutti quanti.
Esatto.
E poi le persone che hanno una disabilità... possono pagarne un prezzo più caro. Persone cosiddette non conformi sotto diversi punti di vista, quelle pagano un prezzo più caro. Ma io penso che anche una persona tipica, per cercare di conformarsi, per entrare dentro una formina che magari non gli corrisponde perfettamente, magari si deve snaturare. Cioè, la normalità non è per forza giusta o sbagliata, è semplicemente quello che avviene più di frequente, E non è detto neanche che quello che è normale qui in Italia magari debba essere normale in India e
Certo,
viceversa. Quello che è
chiaramente.
normale oggi non era normale 20-30 anni fa, che andavamo tutti in giro. Io no, non ho mai seguito la moda, però quelle spalline, quelle acconciature tutte cotonate,
Non mi nominare, le spalline mi
quelle erano.
stanno tornando di moda e io sono un po' disorientata da questa cosa della spallina.
Perché?
Perché ho visto nei negozi che ci sono ormai le magliette con un po' di spallina, ho detto, mio Dio, sta tornando di
Stanno
moda. Per
tornando, oddio.
favore.
Io speravo non tornassero mai più.
Ne eravamo liberati, com'è
Sì,
possibile?
cioè
No,
chi piacciono se le
certo, torniamo lì, il
mettono.
rispetto della diversità. Senti, ma quindi questo bradipo, come ti è venuta in mente questa cosa del bradipo? Perché proprio il bradipo?
Il bradipo è sempre lì, pure anche lì un caso. Volevo scrivere una storia, non sapevo di cosa avrei voluto parlare in realtà. Volevo raccontare qualcosa, non sapevo cosa in quel momento. Ho cominciato a leggere dei manuali perché penso di avere pure una puntina di ADHD, non ho ancora verificato, però ho proprio difficoltà a mettere in fila le cose. Non le cose, cioè, quello lo facevo benissimo anche da piccola, però dire l'inizio, la fine, cioè, tendo ad iniziare dal mezzo e poi a ramificare e poi a mettere tutto insieme. Però se una storia deve essere un po' più lunga, comincia a diventare difficile. E quindi ho cominciato a leggere un po' di manuali. E là un giorno mi sono, di tutti i tipi, di scrittura creativa, e un giorno mi sono imbattuta in una frase che diceva: cercate di contestualizzare i vostri personaggi. Evitate per esempio di mettere un bradipo in Antartide. È stato un fulmine, mi piace un sacco questa frase, bradipi in Antartide. E là, non lo so, piano piano, cioè, ho cominciato a ragionarci per un annetto in cui gestivo un'altra pagina con altre modalità. E poi ho iniziato così, all'inizio a raccontare, esprimendomi un po' con dei meme, a raccontare proprio un po' di me. Penso uno dei primi post parla del perché odio Pollyanna, per esempio. Di altre, cioè, non parlavo strettamente di autismo, parlavo di me. E poi piano piano ho iniziato con la prima vignetta che devo dire che faceva piangere. Ve lo dico, se si può dire, faceva cacare.
Si può dire, si può dire.
E poi piano piano è stato tutto un divenire, ho cominciato a perfezionare, a vedere le cose che potevano essere utili, le cose che non potevano essere utili. All'inizio facevo anche, che so, dei bradipi d'autore, la Monna Lesi, un po', se andate indietro nella pagina, nel profilo Instagram qualcosa l'ho tolta perché ho lasciato solo le vignette per renderlo un po' più uniforme. Su Facebook si trovano ancora andando indietro. Poi ho sentito proprio l'esigenza di raccontare l'autismo in un altro modo e ho iniziato, ho detto come lo posso fare in maniera proprio che sia semplice perché appunto l'autismo è una parola che fa paura. E che cos'è che può far meno paura alle persone? Cercare di fargliela comprendere, conoscere, almeno per me succede così, quello che riesco a conoscere mi fa meno paura. E ho usato il metodo che usavo a scuola per imparare, perché avevo difficoltà a memorizzare, allora mi facevo schemi, schemini, disegnini, ho iniziato con le prime infografiche per descrivere le cose che andavo capendo di me stessa. Siamo arrivati qui. Poi, diciamo, già conoscevo Alice, Sodi, Roberto. È iniziata la collaborazione con Europeculture, sono entrata a far parte del direttivo dell'associazione e ho messo pure al servizio dell'associazione questa dote, diciamo, se si può chiamare così, anche le mie competenze che
Ah sì, cioè
sono grafica
è una dote,
abbiamo
ma è anche hai delle competenze dietro, perché io non riuscirei mai,
sì
magari l'idea è un
sono già
po', no,
sono
l'antropologo su Marte di
sì
Sacks, perché questo è quello che io perlomeno ho notato di non essere l'unica ad avere questa sensazione, no, di vivere la vita su un altro pianeta, di essere di un'altra specie, di non essere umana. Io mi ricordo addirittura quando ero alle elementari, facevo dei temini, scrivevo le cose come se non fossi un essere umano, come se osservassi gli esseri umani e io fossi una fata, una cosa, un altro essere diverso.
Io mi
Quindi
sono
proprio
sempre sentita un alieno.
l'essere fuori
E
contesto.
molti ce l'hanno questa analogia con l'alieno è ricorrente.
Sì, infatti il bradipo in Antartide è una cosa
Sì,
che ha
il
colpito
pesce fuor
anche
d'acqua è qualcosa che non esisterebbe proprio. Penso che morirebbe subito un bradipo in Antartide, povero. Però è una cosa proprio completamente fuori da qualsiasi logica. Ed è proprio il modo in cui tanti si sentono. Come se tutti avessero il copione e tu invece non ce l'hai, sei in una puntata di Scherzi a parte, non lo so, tutti capiscono quello che sta succedendo e tu no. E
Esattamente
questa è la
così. Senti,
sensazione negli anni crescendo.
io credo, ho pensato che questo pinguino e questo bradipo potessero essere un modo anche per spiegare la diversità ai più piccoli. Tu ci hai mai pensato che potesse essere un veicolo comprensibile e abbordabile, non spaventevole, anche a livello didattico, no? Per informare i più giovani?
Sì, ci ho pensato e spero di riuscire a, sempre per la difficoltà che ho di iniziare una storia e di portarla a termine, spero di riuscire a portarla a termine prima o poi questa storia e cercare magari di fare sentire meno sbagliato qualche bambino, per prima i miei figli che hanno, uno ha la diagnosi ufficiale, si sono già sbilanciati, ma è ufficiosa, è un'altra in via di valutazione. Quindi è un'esigenza che sento anche come madre,
Certo.
dei bambini che in alcune circostanze cominciano a sentirsi differenti. Mi piacerebbe che vedessero le cose in un altro modo, per
Sì,
crescere
anche
un po' più
perché
sicuri.
torniamo lì, poi uno cresce, le cose le cerca e le informazioni gli arrivano
Sì.
comunque, magari non sono
Sì.
proprio le migliori che vorremmo che loro avessero. A me è venuto in mente
Sì,
perché stavo
purtroppo.
pensando di costruire una specie di presentazione, tipo un giro di conferenze da fare nelle scuole. E mi sarebbe piaciuto poter usare i tuoi video e le tue grafiche, sarebbe stato. Mi è venuto in automatico. Cioè, no? Tu giri mica sei solo tu che parli, ci sono anche degli intermezzi in cui fai vedere qualcosa. I tuoi video sono incredibilmente chiari, semplici e assolutamente non stigmatizzanti, no? Servono proprio a spiegare che siamo tutti diversi e che la diversità è un valore in realtà, è un punto
Sì,
di forza, no? Della specie umana, come la
in realtà
biodiversità lo è
la
per.
biodiversità è una ricchezza, cioè un ambiente che intacchi la propria biodiversità diventa vulnerabile ai cambiamenti estremi, come per esempio sta succedendo purtroppo, mi sa, nel nostro ambiente naturale. Cioè, l'uomo è l'unico che pensa di avere la presunzione di poter fare a meno della diversità. E non è così. È una ricchezza per la natura e noi siamo gli unici che ci riteniamo superiori a questa cosa qui.
Il tuo bradipo si interfaccia e interagisce continuamente con un pinguino. Il pinguino rappresenta la maggioranza delle persone, o sbaglio?
Sì, la maggioranza delle persone, però anche il pinguino è altrettanto goffo, perché in acqua nuota. Non ha difficoltà quando esce dall'acqua, lo vedi claudicante, alla minima spinta del terreno cade a faccia in giù, non è proprio un esempio di grazia. Quindi sono due un po' che sembrerebbero diversi, soltanto che di bradipi in Antartide non se ne vedono, non ce n'è. Magari se
Infatti,
se ne cominciasse a vedere un secondo, un terzo, un quarto, diventerebbe un pochettino meno sconvolgente l'idea di un bradipo in Antartide. Ma in realtà anche i pinguini hanno delle difficoltà in alcuni ambiti che magari non vedono, si concentrano su quel bradipo che è così diverso, così fuori contesto, e non vedono magari quello che contraddistingue, le difficoltà che potrebbero co contraddistinguere loro in alcuni contesti. che se le vedessimo staremmo tutti un po' più comodi. Cioè, questa cosa mi sembra proprio di una logica.
Sì, infatti c'è questo ulteriore strato che a me è sembrato lampante fin da subito ed è poco esplicitato forse, ma è esattamente, cioè il pinguino e il bradipo hanno la stessa grazia, anche il bradipo, forse c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che non lo sa, in acqua è agilissimo, è molto fluido quando
Sì,
nuota. Quindi hanno questa
uno
cosa in
cammina invece
comune.
striscia, quando sta sugli alberi va a 2 all'ora.
Esatto, quindi mi è sembrato che avessero questa cosa in comune e che l'unica differenza fosse che siccome in Antartide è tutto pieno di pinguini, loro fra di loro non ritengono che sia normale quello, la loro realtà, e vedono il bradipo così diverso solo perché è l'unico, cioè è in un posto
Sì,
diverso.
semplicemente è più comune quella cosa lì. Un esempio che potrebbe venire, cioè molto, molto vicino ad oggi, è quello che è successo l'altro giorno con i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. Gente molto poco sobria, faceva delle cose che molto spesso magari vengono ravvisate, che so, durante i Pride. Io ho visto gente vestita da papa allo stadio, ho visto gente travestita da Gesù, gente anche sotto casa mia col sedere di fuori, col tricolore. In altre circostanze queste cose sarebbero viste come blasfeme, oppure se io mi mettessi così un giorno che so, sono riuscita a portare questi fazzoletti da qui a qui, decido di festeggiare. Esco, comincio a festeggiare in piazza, comincio a suonare, che tutti che cosa pensano? Per me però quella è stata una conquista importante, quindi forse dipende un po' da quello che è comune, da quello che è più universalmente accettato come, tra virgolette, normale.
Esatto, sempre una questione di punti di vista ed
Sì.
è per me è molto divertente cambiare punto di vista, ma a quanto
Sì.
pare è faticoso, molte persone lo trovano invece una cosa
Sì, perché
sgradevole.
cioè, siamo abituati a classificare, a catalogare le cose anche per proprio. Siamo fatti così,
Il nostro
tendiamo a fare
cervello.
questo per andare più veloci. Però questa cosa qua ci porta appunto ad avere delle convinzioni stratificate che col tempo è sempre più difficile cioè, è difficile liberarcene, trovare pure il coraggio di guardare le cose da un altro punto di vista ci permette di arricchirci sotto molti aspetti. Non ci liberiamo di cose che ormai magari non ci servono più, certezze che per molti diventano certezze, che secondo me le certezze ce l'ha soltanto chi è morto, perché vuol dire che tu hai deciso di non andare più avanti, di non imparare, di non evolvere. Quindi, cioè, anch'io nelle cose che vado raccontando non ho certezze, mi faccio un sacco di domande, un sacco di dubbi, continuo a leggere, a leggere persone che ne sanno molto più di me, che magari mi possono aprire la mente, fare vedere le cose da altre angolazioni. Nessuno ha le risposte.
Anche l'importanza del confronto.
Sì.
Poco fa tu hai nominato, io volutamente sono passata avanti perché è un discorso che mi interessa molto e vorrei dedicarci il tempo, un po' più tempo, che sei entrata a far parte del direttivo di Neuropeculiar.
Sì,
Neuropeculiar, vuoi dirlo tu? Allora,
è una.
io ufficiale sono riuscita finalmente a fare la tessera.
Ah, sì, lo so, me l'hanno detto, me l'ha detto Roberto.
Sono così impedita che ho pagato 3 volte perché non ero sicura di esserci riuscita.
Niente, Neuropeculiar è un'associazione fondata da autistici e gestita da autistici. In Italia al momento è l'unica. È stata fondata da Alice Sodi, che è anche la presidente. Oltre ad Alice e a me, ne fanno parte anche Fabrizio Canfora e Roberto Mastropasqua del direttivo. Questo poi da poco abbiamo iniziato la campagna per associarsi, e quindi adesso siamo più o meno una cinquantina di soci. Siamo arrivati. Quindi, se non siete ancora associati, accorrete, faccio uno spot.
Assolutamente sì, approfittiamo per dirlo, perché poi una delle cose, no, di cui io parlo spesso è che si parla tanto della degli effetti negativi dei social, raramente si parla invece degli effetti positivi, nel senso della capacità sì. di aggregare persone simili ma che fisicamente sono molto lontane fra di loro. E se non ci fossero stati, io te lo dico francamente, se non ci fosse stata la comunità autistica online, io forse non avrei mai scoperto di essere autistica. Quindi per me sì, è molto importante che ci siano persone autistiche che si raccontino, ma anche che si associno, che si confrontino, che offrono la possibilità di informare e di confrontarsi anche sì. i genitori di autistici. Ho visto una delle ultime iniziative di Nero Peculi era lo sportello autentici, che fate una volta sì. al mese, una diretta su YouTube, se non sbaglio, anche su Facebook la fate?
Sì, si trova sia su YouTube che su Facebook. La diretta, diciamo, va in onda su Facebook, sulle pagine dell'associazione Neuro Peculiar e dell'associazione di Rimè, e poi vengono caricate su YouTube in un secondo momento. Sì, questa è una delle tante cose che stiamo facendo, ci stiamo davvero sfinendo di lavoro, stiamo facendo un sacco di cose ultimamente e ancora di più ne vorremmo fare. Questo dello sportello autentici è un esempio, diciamo, si sentiva proprio l'esigenza di qualcuno, una comunità che accogliesse chi ha una diagnosi sia propria sia di un figlio. Perché al momento arrivi in questo magico mondo dell'autismo molto spaventato. Il modo in cui viene comunicata spesso la diagnosi è spiazzante, destabilizzante, viene comunicata in termini certe volte proprio come un verdetto di senza appello, qualcosa che, dalla quale non si esce. Molti genitori vengono in qualche modo disabilitati anche da questo tipo di racconto, si sentono quasi incapaci di poter interagire o di comprendere il proprio figlio, quando un genitore è il primo che, osservandolo, cioè è un legame atavico, riesce a capire il proprio figlio. Quindi invece molti tendono a non dare più credito a questo istinto che è naturale per tutti, e a sentirsi quasi di aver bisogno di un libretto di istruzioni che solo qualcun altro gli può dare. Quindi se magari quel genitore vede che il figlio fa una determinata cosa, mette in atto un determinato comportamento, si dà una spiegazione che magari è anche corretta, però questa cosa viene invalidata magari dal professionista che ne dà un'altra. Non sono tutti così i professionisti, però purtroppo c'è un'idea molto... molto stereotipata ancora dell'autismo, anche da parte di molti professionisti dell'autismo. Abbiamo la fortuna di collaborare come associazione con anche dei professionisti che ci stanno aiutando tantissimo in diversi progetti, che hanno una visione diversa e che si rendono conto di questo problema, di quanto sia importante proprio cambiare un po' rotta. E al momento una cosa che stiamo facendo con due di questi illuminati, io li chiamo, è un progetto per le scuole dove proprio raccontare la neurodiversità ai bambini.
Che ci voleva il progetto per le scuole.
Sì. Lo stiamo facendo in collaborazione con... ci sono autistici, ci sono genitori e ci sono professionisti, perché la voce di tutti è importante per arrivare a un racconto il più completo possibile. Secondo me nessuno dovrebbe zittire l'altro, siamo tutti importanti in questa cosa.
Infatti secondo me proprio io ho l'immagine di un prisma, no? Per cui siamo tutti intorno a questo prisma e ognuno lo vede da un punto di vista diverso, capire quanti lati ha e come è fatto questo prisma, l'unico modo che abbiamo è confrontarci uno con l'altro.
Una bella metafora questa, sì.
Genitori, persone autistiche, e professionisti anche, perché se tu senti anche, purtroppo io ho anche storie di molte mamme, di molti genitori che non hanno ricevuto nessuna spiegazione, ma a me sembra anche perché molti professionisti fanno fatica ad interpretare, perché magari interpretano il comportamento ma non sono così consapevoli di che cosa ci sia dietro. E quindi tante mamme, tanti genitori rimangono con questa diagnosi, con queste due parole, con questa imprevedibilità, non si sa, adesso vediamo come cresce, come si sviluppa, come se fosse boh, una pianta nel deserto, vediamo, non lo so. Senza avere, mi hai detto, no, hai bisogno dell'istruzione del professionista, quando ce l'hai, a volte non c'hai neanche quella. Non hai neanche quello, quindi insomma anche essere indirizzati verso dei professionisti che siano aggiornati, perché poi uno può essere, ah, io sono specializzato nell'autismo, però l'ho studiato 30 anni fa, c'è qualcosa che non va, perché le ricerche continuano ad andare avanti a una velocità che, vabbè, a noi sembra
Sì,
lenta, ma in
tra
realtà.
l'altro ricerche portate avanti anche da autistici.
Esattamente. Questa è una cosa curiosa, perché questo podcast è iniziato che io volevo fare un podcast, l'ho detto, ho raccontato anche a Roberto questo. Volevo fare un podcast per raccontare io, cioè per parlare io. Poi qualcuno mi ha detto: "No, però di queste cose devono parlare gli esperti." Ed è incredibile, perché io ho iniziato a trovare esperti autistici, psicologi, neuropsichiatri, educatori, autistici, e quindi ho detto vabbè, ne facciamo parlare gli specialisti. Quindi anche poi ho iniziato a trovare attivisti, Federica, che collabora anche lei con voi.
Sì,
Insomma, avere accesso alle informazioni corrette e aggiornate non dovrebbe essere un privilegio.
no.
Quindi io invito chi ci ascolta, se è curioso e vorrebbe approfondire, di seguire le dirette di Autentici, che una volta al mese, all'inizio del mese,
Una
aspetta.
volta al mese, il primo sabato di ogni mese, e poi un altro appuntamento che è soltanto di neuropeculiar, disturbi autistici, che potrebbe sembrare un nome, diciamo, un po' un controsenso rispetto alle cose che diciamo, ma è proprio, sono degli autistici che vi vogliono disturbare in realtà.
Sì.
Niente, vi consiglio di seguirlo. Adesso l'altra puntata dovrebbe essere attorno al giorno 20, non mi ricordo bene. Non mi ricordo, si parlerà anche di genitorialità, di genitori, diagnosi, si parlerà anche lì di questo.
Questo è molto importante. Io sto
Anche di questa ne faremo
indirizzando
una al mese.
I nostri ascoltatori a questi sportelli in diretta in cui possono fare le domande, perché in realtà io, e non credo sicuramente di essere l'unica, anche perché mi è stato detto dai genitori stessi che mi contattano, vengo spesso contattata da soprattutto genitori che vogliono capire meglio i propri figli e che vedendo un adulto autistico hanno bisogno di questo tipo di confronto. Ma chiaramente è sempre come dicevamo prima, è una prospettiva, cioè il mio caso, la mia storia, la mia esperienza. La possibilità di confrontarsi invece con un numero maggiore di persone, di poter fare le domande a cui possono rispondere anche degli esperti, è secondo me è preziosissima. Una
Sì,
delle
tra l'altro
cose.
cerchiamo sempre di coinvolgere anche genitori, persone autistiche, perché anche due persone, io e te, avremo
Certo.
sicuramente delle esperienze diverse, magari quello che vale per me non vale per te e viceversa. Quindi è importante coinvolgere più persone possibili.
Io starei qui a parlare con te per ore, però abbiamo già passato il nostro tempo massimo, quindi sono costretta a salutarti. Ti ringrazio per essere stata qui. Ripeto i
Grazie
tuoi
a te.
contatti, Bradi Pinantartide ovunque, su Instagram, Facebook e i contatti di Neuropeculiar, che troverete anche nei link, nei dettagli dell'episodio. Grazie, mi piacerebbe averti
Grazie
ancora come ospite, magari stagione 2, seconda puntata con
Sì,
Tiziana.
quando c'è un po' più di fresco sicuramente riesco a dare il meglio di me.
In inverno.
Sono
Ok,
più abbradipata del solito. Sì,
grazie.
inverno.
Buona giornata,
Grazie
Tiziana.
a te. Buona giornata.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.